Abbiamo vissuto domenica scorsa la solennità della Trinità e domenica prossima avremo la solennità del corpo e del sangue del Signore, del Corpus Domini. Io vorrei con voi oggi soffermarmi in questa meditazione soprattutto sul mistero della Trinità, cercando di vedere quello che ci può dire, riprendendo quindi i contenuti delle letture di domenica scorsa, anche aiutati da quello che ha detto il Papa, perché è proprio questo riimmergerci nel mistero della Trinità ci può aiutare a prepararci alla festa del Corpus Domini, cioè a mettere la nostra contemplazione sull'Eucaristia. In effetti noi sappiamo dalla nostra fede che il mistero della Trinità è un mistero bello, luminoso, anche se è proprio quando parliamo del mistero della Trinità capiamo che cosa significa mistero, cioè una verità che ci è stata rivelata, che però è totalmente al di sopra delle nostre capacità, no? E Dio è uno, ma in tre persone, no? Però dice per esempio il Catechismo: il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana, è il mistero di Dio in se stesso. E quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede è la luce che li illumina, è l'insegnamento più fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Qui noi quando ci rivolgiamo a Dio possiamo chiamarlo così, Padre, Figlio, Spirito Santo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e gli possiamo chiedere una che ci aiuti un po' ad entrare in questo mistero, anche con l'aiuto ovviamente della Sacra Scrittura, di tutto l'insegnamento della Chiesa, dei padri della Chiesa e l'aiuto dello Spirito Santo. Noi possiamo vedere in queste tre persone divine, cioè possiamo guardarle nel Vangelo e notare come ciascuna di queste persone divine si occupa di rivelarci le altre, no? Di parlarci delle altre. Per esempio, il Padre ci manda Gesù, il Figlio, e ce lo rivela, no? Vi ricordate quando nel battesimo o nella trasfigurazione, cioè in quei momenti in cui il Padre interviene per parlare del Figlio, no? Per dirci che è proprio lui il Figlio suo prediletto nel quale si è compiaciuto, no? E il Figlio ci parla del Padre continuamente, no? Gesù parla sempre del Padre. E poi lo Spirito Santo ci parla del Padre e del Figlio. Gesù ci parla dello Spirito Santo. Il Padre ci invia insieme con il Figlio lo Spirito Santo. Questo già ci fa capire che la relazione tra queste tre persone, sia perché sappiamo che sono un solo Dio, no? È stato difficile per i primi cristiani, no? Ci hanno messo tre secoli, no? Per riuscire a dire in qualche modo intellettualmente a spiegare questo mistero. Hanno dovuto elaborare, capendolo bene, il concetto di persona, il concetto di natura. E quindi sono tre persone, ma è una sola natura, una sola essenza, una sola sostanza. E, però queste cose che si fanno difficili nella nostra mente, anche da capire, in un certo senso sono impossibili da capire, anche nella vita eterna possiamo stare tranquilli, no? Che avremo un aumento di conoscenza, ma non riusciremo a comprendere il mistero della Trinità. Mi ricordo che, per esempio, San José Meia lui ne coglieva il bello di questa situazione, perché diceva: se Dio riuscisse, che è Dio, no? Che è onnipotente, che è il creatore di tutte le cose, che è l'origine di tutto, il fine di tutto, riuscisse a stare dentro alla mia testa umana, alla mia capacità umana di comprendere, sarebbe poco Dio, no? Sarebbe più adeguato alla mia piccolezza. Noi invece dobbiamo fare uno sforzo per capire tutto quello che possiamo attraverso lo studio e la meditazione, però dobbiamo stare tranquilli del fatto quando non riusciamo a comprendere, no? Ci fidiamo di Lui, no? Ci fidiamo della Sua rivelazione. D'altra parte, questo mistero ha alcune cose che colpiscono in modo positivo e che ci facilitano la sua meditazione, no? La contemplazione. È il fatto che queste tre persone sono così unite, ci parla di famiglia, ci parla di un grandissimo amore che c'è tra di loro, e ci parla di arricchimento reciproco, ci parla di coesione, di unità, insomma ci parla di tante cose che anche nella nostra vita umana, quando ci sono belle. È bello amarsi, è bello stare bene insieme, no? Come bello, dice, no? La Sacra Scrittura, che i fratelli vivano insieme, che vivano uniti, no? E questo è evidente, no? Quando in una famiglia c'è molta unione, coesione e accordo, questo è il riflesso di quello che c'è nella Trinità, no? Allora, noi domenica scorsa leggevamo nell'Antico Testamento, dove la Trinità è solo nascosta. Per esempio, vi ricordate che quei tre personaggi che vanno da Abramo? Allora, nella tradizione della Chiesa si è visto in quei tre personaggi, che peraltro poi parlano come se fossero uno solo, si è visto come una traccia della Trinità, per esempio, no? Comunque, nel libro dell'Esodo leggevamo che Mosè si alzò di buon mattino, salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Allora, come succedeva allora, quando avevano molta paura delle, forse anche oggi avremmo paura, no? Delle apparizioni di Dio, no? Delle teofanie. E allora cosa facevano? Si buttavano a terra, perché avevano la convinzione che nessuno poteva vedere Dio senza morire, no? Si buttavano a terra per non guardarlo. E Mosè fa così. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Allora, qui ci sono due cose molto belle, cioè è tutto molto denso, molto bello questo brano, ma cioè, da un lato si vede questa rivelazione di Dio, che dice di sé che è ricco di amore e di fedeltà, no? Per cui è molto bello scoprire che fin dall'inizio, no? Quando Dio si rivela così, no? E in effetti, quando il Papa Benedetto, in una dei suoi viaggi a Genova, faceva nella Domenica della Trinità un'omelia su questi testi e diceva proprio, ecco, e lo rimetteva in evidenza questo testo: il suo nome è il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco, qui era la traduzione precedente, di grazia e di fedeltà. San Giovanni nel Nuovo Testamento riassume questa espressione in una sola parola: amore. Anche il Vangelo che leggevamo domenica, Gesù dice a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, no? Questo nome esprime dunque chiaramente che il Dio della Bibbia non è una sorta di monade chiusa in se stessa e soddisfatta della propria autosufficienza, ma è vita che vuole comunicarsi, è apertura, è relazione. Noi possiamo dire al Signore che ci ascolta, no, che per noi è molto, diciamo, toccante, per noi è molto commovente scoprire questo proprio dalle parole del Papa Benedetto, poi leggiamo le parole del Papa che sono nella stessa linea, no, del Papa Francesco. Vita, Dio è vita che vuole comunicarsi, è apertura, è relazione. Parole come misericordioso, pietoso, ricco d'amore ci parlano tutte di una relazione, in particolare di un essere vitale che si offre, che vuole colmare ogni lacuna, ogni mancanza, che vuole donare e perdonare, che desidera stabilire un legame saldo e duraturo. E la Sacra Scrittura non conosce altro Dio che il Dio dell'alleanza, il quale ha creato il mondo per effondere il suo amore su tutte le creature e che si è scelto un popolo per stringere con esso un patto nuziale, farlo diventare una benedizione per tutte le nazioni e così formare dell'intera umanità una grande famiglia. E Gesù ci ha manifestato il volto di Dio, uno nell'essenza e trino nelle persone. Dio è amore, amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Ed è proprio nel nome di questo Dio che l'Apostolo Paolo saluta la comunità di Corinto e saluta tutti noi. E questa è la seconda lettura di domenica, no? Quando San Paolo diceva: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E è interessante come Papa Benedetto nel 2008, predicando su questi testi, ci diceva che il contenuto principale di tutti questi testi è proprio Dio, e il Signore ci invita a salire sul monte insieme con Mosè e fa anche l'obiezione che può venire in mente anche a noi e anche a tanti nostri contemporanei: questo sembra a prima vista portarci lontano dal mondo e dai suoi problemi, ma in realtà si scopre che proprio conoscendo Dio più da vicino si ricevono anche le indicazioni fondamentali per questa nostra vita, un po' come accadde a Mosè che, salendo sul Sinai e rimanendo alla presenza di Dio, ricevette la legge incisa sulle tavole di pietra da cui il popolo trasse la guida per andare avanti, per trovare la libertà, per formarsi come popolo in libertà e in giustizia. Dal nome di Dio dipende la nostra storia, dalla luce del suo volto il nostro cammino. Questo è molto interessante, cioè se noi conosciamo Dio in questo suo essere relazionale, in questo suo essere amore, in questo suo, poi riceviamo la luce per la nostra vita, no? Per comportarci in modo conseguente. Infatti San Paolo diceva, per esempio, è singolare, no? Nella festa della Trinità ci ha proposto la Chiesa di leggere questa lettera di San Paolo, che dice: fratelli, siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. Quindi, come dire, la l'unione tra di noi, la coesione, il fatto di volerci bene è un riflesso della Trinità. Infatti il Papa Francesco, proprio nell'Angelus di domenica, diceva così, diceva queste cose, no? Nella Trinità riconosciamo anche il modello della Chiesa, nel quale siamo chiamati ad amarci come Gesù ci ha amato. E l'amore è il segno concreto che manifesta la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E l'amore è il distintivo del cristiano, come ci ha detto Gesù: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E noi potremmo pensare, come facciamo questo passaggio dal fatto che guardiamo Dio, che sono tre persone perfettamente unite, tanto che sono un solo Dio, che si amano infinitamente, senza nessuna, come dire, frattura, no? Senza nessuna difficoltà, senza nessuna disunione. Guardiamo Dio così e poi ci viene detto: guarda, tu vivi così con gli altri, no? E noi possiamo dire, potremmo dire al Signore nella nostra preghiera: ma io faccio fatica, no? A vivere sempre così. Ci sono dei momenti in cui è facile, altri momenti in cui è difficile. Allora il Signore penso che ci può rispondere dicendoci che in realtà questa Trinità che noi contempliamo, questo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, non è lontano da noi, è vicino. Forse possiamo pensare che nei credenti delle altre religioni che credono in un Dio unico, però se è solo uno e non è Trinità, loro alla fine lo percepiscono lontano. Anche se gli vogliono bene, anche se sanno che è amore, anche se sanno che è creatore, se sanno che è remuneratore, cioè che premia i buoni, premia tutto il bene che facciamo e evidentemente il male lo condanna. Però lo vedono lontano, no? Magari sottolineano la sua trascendenza, però quasi possono tendere a pensare, e questo successe a tanti pensatori che sono convinti del Dio unico, quelli che non credono in Gesù Cristo, figlio di Dio, che poi dopo pensano a un Dio lontano e che non si occupa delle cose del mondo, che non si occupa, che ha lasciato il mondo andare alla deriva, che l'ha lasciato magari nelle nostre mani, ma in modo, come dire, con distacco. Invece noi crediamo fermamente alla sua presenza, alla sua provvidenza, e crediamo, Signore, che tu sei interessato a tutte le nostre piccole cose, che tu sei interessato, come ci diceva Gesù, no? Anche alle cose piccolissime, no? A che cosa possiamo mangiare oggi, e conta tutti i capelli del nostro capo, usa questa immagine Gesù, no? Per dire che è interessato anche alle cose più piccole che nessun uomo può arrivare a conoscere. Quindi la Trinità è presente, no? È presente nella Chiesa, è presente nei sacramenti, è presente dentro di noi, no? Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo ci possono dire: io sono dentro di te, io abito dentro di te, ti conosco da quando tu eri, da sempre, ti conosco da quando ho pensato a te prima che tu fossi, no? Prima addirittura di creare il mondo. Questo dice San Paolo, no? Ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ci conosce perfettamente, ci ha creato lui e ed è venuto ad abitare dentro di noi con il battesimo. Per cui non solo ci conosce dall'esterno, come, no? Come l'artista conosce la sua opera d'arte, ma ci conosce dall'interno, da dentro, da dentro. È vero che ciascuno di noi è una delle cose che più insomma, ci interessa è essere capiti, essere conosciuti e capiti dalle persone che amiamo. Ecco, possiamo pensare che Dio ci conosce e ci ama infinitamente, no? Più ancora di come noi ci conosciamo. Tanto che noi possiamo nella nostra preghiera andare da Lui e dirgli: Signore Gesù, figlio di Dio, oppure Padre mio, Signore Dio che sei mio Padre, oppure Spirito Santo Dio, che sei l'amore del Padre e del Figlio e che sei pienamente presente nel mio cuore, riversato nel mio cuore. Mi spieghi come sono io, mi spieghi perché mi succede questo, mi spieghi il mistero che sono anche io a me stesso, qualche volta, o tante volte, no? E allo stesso tempo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che abita nella nostra anima in grazia di Dio, ci dice: io ti do, io che vivo dentro di te e che abito dentro di te, che io che dentro di te vivo tutta la relazione d'amore che c'è tra le nostre tre persone, e tu sei però sei coniugata perché tu sei figlia di Dio, no? Io ti ho reso figlia, e quindi tu sei dentro figlia nel figlio di Dio, e quindi tu sei dentro a questa circolazione d'amore che è la Trinità. Sono dentro di te e io ti do la possibilità di amare come io amo, no? Diceva il Papa: tutti siamo chiamati a testimoniare e ad annunciare il messaggio che Dio è amore, che Dio non è lontano o insensibile alle nostre vicende umane, cosa che a volte può essere difficile capire perché poi sembra che non intervenga e ci lascia liberi, lascia anche che accada il male, no? Però dobbiamo credere fermamente che sempre il Signore è capace di trarne un bene più grande. Egli ci è vicino, è sempre al nostro fianco, dice il Papa Francesco. Cammina con noi per condividere le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre speranze e le nostre fatiche, per condividere gioie, dolore, speranze, fatiche. Per cui anche noi nel nostro rapporto d'amore con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, possiamo partire da queste gioie, dolori e speranze e fatiche. Quindi quando ci avviciniamo a Dio per incontrarlo, per dirgli che lo amiamo, ma anche per farci amare da Lui, gli possiamo dire: ecco, ti offro quello che ho in questo momento, gioie, dolori, speranze, fatiche, per condividerle con te. Ci ama tanto e a tal punto che si è fatto uomo, è venuto nel mondo non per giudicarlo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Gesù. E questo è l'amore di Dio in Gesù, quest'amore che è tanto difficile da capire, ma che noi sentiamo quando ci avviciniamo a Gesù. E Lui ci perdona sempre, Lui ci aspetta sempre, Lui ci ama tanto. E l'amore di Gesù che noi sentiamo è l'amore di Dio. Ecco, capisco che questa queste parole del Papa che sono così forti, così belle, poi esigono da noi una risposta di fede, no? Credo, Signore, che è così, no? Che sei così vicino che mi ami tanto, e anche che mi chiami a dire il tuo amore agli altri, cosa che può anche non essere capita, non essere accettata. Lo Spirito Santo è quello che succede ai martiri di oggi, no? Che sono tanti, il Papa dice che sono di più di quelli del passato, e vengono, sì, le persone che vengono così, ecco, martirizzate, che perdono la vita perché credono in Dio, no? E perché sono cristiani. Una persona, ecco, lo Spirito Santo, dono di Gesù risorto, ci comunica la vita divina, così ci fa entrare nel dinamismo della Trinità, che è un dinamismo di amore, di comunione, di servizio reciproco, di condivisione. Amore, comunione, servizio, condivisione. Una persona che ama gli altri per la gioia stessa di amare è il riflesso della Trinità. Una famiglia in cui ci si ama e ci si aiuta gli uni gli altri è un riflesso della Trinità. Una parrocchia in cui ci si vuole bene e si condividono i beni spirituali e materiali è un riflesso della Trinità. Pensate che appunto quando sentiamo nel cuore questo desiderio di amare per la gioia stessa di amare, possiamo fare questo pensiero, ecco, è qualcosa che mi dà la Trinità, che è il riflesso della sua presenza nella mia anima. E il Papa aggiunge: l'amore vero è senza limiti, ma sa limitarsi per andare incontro all'altro, per rispettare la libertà dell'altro. Quindi, a volte mi viene in mente quando sentivo questa frase, quello che succede a Gesù quando nel primo giorno del suo ministero pubblico, no? Quando è a Cafarnao, e il primo giorno parla e poi gli portano tanti malati e guarisce un sacco di persone, poi va a casa di Pietro e guarisce la sua suocera prendendola per mano, che aveva la febbre, la prende per mano, le passa la febbre e lei comincia subito a preparare il pranzo, la cena, no? Perché si mette a servirli. Poi il giorno dopo Gesù esce presto per andare a pregare e subito, appena con le prime luci del giorno, arrivano tante persone che vogliono parlare con lui e si affollano davanti alla casa. Allora San Pietro, che non lo trova più, lo va a cercare e lo trova lontano che prega. E allora gli dice: tutti ti cercano. E però Gesù dice: ma andiamo altrove, perché per questo sono venuto, no? Cioè, Gesù va anche da altri, no? E in questo senso è sapersi limitare per andare incontro all'altro, oppure anche il rispettare la libertà dell'altro. Per esempio, il giovane ricco, no? Gesù dice San Marco che lo ha, forse ecco, lo ha sentito raccontare da Pietro, che lo guarda con una fortissima intensità d'amore questo ragazzo, e infatti gli dice: dai, prendi tutto e seguimi, no? Però lui si fa triste e si allontana. A quel punto Gesù in qualche modo limita il suo amore, no? Cioè non lo forza per lasciargli la libertà, no? E queste sono le due immagini di Gesù che mi sono venute in mente su questi due, cioè su questi due modi di dire del Papa, no? Per capirlo un po' come lo possiamo applicare a noi. Provate a pensare, no? Quando qualche volta dobbiamo sapere limitare un po' il nostro amore per dare spazio a un'altra persona, oppure limitare un po' il nostro amore per lasciare che l'altra persona liberamente possa esprimere la sua libertà, quindi magari lasciare anche a lei i suoi tempi, no? Una persona che magari vogliamo avvicinare a Dio e alla fede, ma lei ha i suoi tempi, no? Allora, in questo senso, non è che la amiamo di meno, ma limitiamo un po' quello che vorremmo dire, quello che vorremmo fare per lasciarla libera. E a questo punto il Papa parla dell'Eucaristia, no? E spiega che, ecco, dice che bene, tutte le domeniche andiamo a messa, celebriamo l'Eucaristia insieme, e l'Eucaristia è come il roveto ardente in cui umilmente abita e si comunica la Trinità. C'è un riferimento anche a un altro momento del vedere Dio da parte di Mosè, che lo vede in un roveto ardente che brucia senza bruciare, no? E allora è bella questa immagine, no? Pensare a Gesù nascosto nell'Eucaristia, cioè che però è presente anche il Padre e lo Spirito Santo, no? Quindi il Papa spiega che per questo la Chiesa ha messo la festa del Corpus Domini dopo quella della Trinità. Giovedì prossimo, secondo la tradizione romana, celebreremo la messa, eccetera. E lui invita tutti alla processione che faranno domani sera, no? Però è interessante questa sottolineatura. Nell'Eucaristia abita umilmente e si comunica la Trinità. E si comunica la Trinità. E così e noi possiamo, così con questa fede che cerchiamo di rinnovare, chiediamo di aumentarcela, di rinnovarcela, e chiediamo anche l'intercessione della Madonna e dei Santi del Cielo, no? Pensate a San Giovanni Paolo II, che aveva per l'Eucaristia un grandissimo amore, no? Cioè, si fermava tanto tempo a contemplare Dio nell'Eucaristia, si prostrava a terra e cantava anche nella sua orazione davanti al tabernacolo, cantava al Padre Nostro, cantava, e se aveva bisogno di esprimere il suo amore si fermava a lungo, insomma, ecco, e si inginocchiava, ecco. Allora chiediamo anche la sua intercessione, no? Perché ci aiuti a capire qualcosa di più di questo mistero nascosto nell'Eucaristia, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo nascosti nell'Eucaristia, che quando noi riceviamo nella comunione riceviamo tutta la Trinità. E che poi non è solo ricevere la Trinità nell'Eucaristia, ma anche nella messa stessa, che è di nuovo Gesù che si offre al Padre per tutti noi, no? Per perdonare il peccato del mondo e i peccati nostri personali. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Quindi noi ci avviciniamo a Gesù, all'Eucaristia, con questa fede nella Trinità che tu ci rinnovi. Chiediamo alla Madonna un aiuto, lei che quando è stata visitata dall'angelo ha avuto un po' una rivelazione della Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e poi ha visto lo Spirito Santo come operava anche con Elisabetta, e così lungo tutta la vita ha contemplato il Figlio più di ogni altra persona, no? Più di ogni altra donna. E chiediamo a lei che ci aiuti a contemplare la Trinità, e anche che ci aiuti a fare in modo che la nostra vita di famiglia sia somigliante, come possiamo pensare che la famiglia di Nazareth sia stata, no? Molto somigliante alla Trinità del cielo, no? Questa Trinità della terra costituita da Maria, Giuseppe e il Figlio Gesù.